Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti ad una nuova puntata del Terzo Uomo. Anche oggi siamo ricchi di argomenti, quindi non perdo tempo a presentarveli, ma saluto subito Charles Nuakpa. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao a tutti, sono carico per la puntata di oggi e volevo fare anche complimenti a Charlie.
Per cosa?
Perché è stato citato da Dani sulla... come gli è stato utilizzato nella sua slide.
Citato nel...
Sì, vabbè, però è stata utilizzata una sua slide sulla Bobo TV.
Sì, questo è vero. Comunque, veniamo subito a noi e partiamo dalla gara di ieri, pareggiata 2-2 tra Atalanta e Manchester United. Poi allargheremo un po' il discorso sull'inizio di stagione della Dea, ma partiamo dalla partita di ieri. Partita che l'Atalanta stava vincendo fino al gol nel finale di Cristiano Ronaldo, che un'altra volta ha salvato la sua squadra. E questa è la terza gara consecutiva in Champions in cui Ronaldo segna negli ultimi minuti. Era successo con Villarreal col gol della vittoria per 2-1, era successo già all'andata col gol del 3-2 contro appunto l'Atalanta, e poi è successo anche ieri sera col gol del pareggio in una gara in cui sicuramente, se c'era una squadra che meritava di vincere, quella era la Dea, che fino a quel momento lì aveva fatto una buonissima partita.
Diciamo che rispetto all'andata è stata l'Atalanta nel complesso, secondo me, più equilibrata, molto più equilibrata. Sì. Anche lo United ha cambiato approccio, mentre l'andata aveva utilizzato questo 4-2-3-1 iperoffensivo, Solskjaer ha deciso di confermare il 3-5-2 o 3-4-1-2 che ha utilizzato lo scorso weekend col Tottenham, e quindi schierando un attaccante, diciamo, in linea con Ronaldo davanti e arretrando Bruno Fernandes in fase di non possesso sulla linea dei due centrocampisti. Lo United è riuscito molto meno a trovare la profondità e in generale è riuscito molto meno, secondo me, a trovare Bruno Fernandes tra le linee. Questi due aspetti all'andata erano stati, diciamo, le cose con cui avevano messo di più in difficoltà la Dea. Invece, a parte 5 minuti dove per esempio McTominay ha preso il palo, parte 5 minuti del primo tempo, lo United non è che sia riuscito a creare granché situazioni offensive con continuità, e col passare dei minuti la Dea, diciamo, ha preso, diciamo, il controllo del gioco ed è diventata padrona del campo. Poi secondo me anche il fatto che Varane si è infortunato e Solskjaer è dovuto passare alla difesa a 4, questo in qualche modo può avere anche influito su quello che era il piano gara della squadra. Di certo è che con tutti i singoli a disposizione mi aspettavo senz'altro di più da diversi titolari. Mi aspettavo molto di più da Pogba, che è stato uno dei peggiori in campo, ma forse non il peggiore in campo. Mi aspettavo di più da Rashford sicuramente. Anche Maguire dietro ha ballato tantissime volte, era veramente poco reattivo. E come ha detto Gabo, alla fine Ronaldo, diciamo, è stato il salvatore della situazione. Continua a essere un United con diversi problemi, ma che tutto sommato può passare questo girone.
Aggiungo tra i singoli dello United che non hanno fatto granché Greenwood, che appunto è subentrato, chiaramente ha avuto meno tempo a disposizione degli altri, però anche da lui ci si poteva aspettare qualcosina in più in una squadra che davvero, a parte i 5 minuti dopo il primo gol in cui c'era stata una reazione un po' anche di nervi, avevano alzato baricentro e avevano messo un po' in difficoltà la Dea, che appunto per questi circa 5 minuti non riusciva ad uscire, poi per il resto è stato uno United molto, molto brutto, che in mezzo al campo ha sofferto tantissimo le marcature a uomo della Dea, con Koopmeiners che ha vinto molti duelli individuali con Pogba. Ripeto, Koopmeiners ha vinto molti duelli individuali con Pogba, un giocatore che penso gli dia una decina di centimetri, e anche per quanto riguarda il talento, con tutto rispetto per l'olandese, parliamo di due livelli diversi. Froiler, che anch'esso ha vinto molti duelli individuali con McTominay, e poi De Roon, che nell'intervallo è stato spostato da centrale di destra a centrocampista davanti alla difesa, perché nell'intervallo Gasperini ha tolto Pasalic, ci ha messo Jim City, e quindi è passato una sorta di 3-5-2 con De Roon vertice basso e Froiler a parte l'azione del gol del momentaneo 1-1, che comunque era arrivata quando De Roon giocava appunto ancora in difesa, e Bruno ha fatto anche lui davvero poco. Diciamo che questo passaggio qui, questo inserire un difensore per avere poi tre centrocampisti puri, ha aiutato la Dea nel secondo tempo a concedere meno spazio agli avversari, però un pochino ne ha perso di qualità, perché poi infatti, a parte il gol di Zapata, che è arrivato dopo un gran lancio di Palomino, per il resto la Dea ha creato pochissimo, e sia il colombiano che Ilicic, che poi anche Muriel quando è entrato, sono stati un po' troppo isolati, secondo me.
Sì, senz'altro questo cambio ha avuto, come hai detto te, il merito di riuscire ad annullare lo United, perché secondo me, mettendo proprio De Roon a uomo su Bruno Fernandes, diciamo, gli ha impedito di fare quelle giocate di prima, quei movimenti senza palla, quelle giocate del terzo uomo, no? Che potevano appunto far saltare il sistema difensivo della Dea. Però di conto ha tolto qualità, ha tolto quello che era di fatto il principale riferimento sulla tre quarti per aiutare a collegare le punte. Mi aspettavo di più da Muriel, sinceramente, perché quando l'ha messo nella ripresa sulla destra, in modo da giocare in uno contro uno con Maguire, pensavo che il colombiano avrebbe potuto sfruttare la sua velocità e il suo cambio di passo per averla meglio contro il centrale inglese. Invece si è visto che è un Muriel ancora abbastanza fuori condizione. C'è stato un esempio, un contropiede, che lui è partito in zona centrale, palla al piede. Di solito il Muriel che vediamo in Serie A prende parte dritto in porta. Però Muriel, diciamo, lì ha un po' temporeggiato, non se l'è sentita di andare in conduzione, ha appoggiato su Zapata e il contropiede è un po' svanito, perché poi lo United è ripiegato velocemente in difesa. Zapata che comunque, secondo me, nel complesso ha fatto una buona partita e conferma di essere senz'altro uno dei migliori giocatori della Dea in questo inizio di stagione, perché a livello di contributo, di movimenti e di presenza, soprattutto fisica, si vede che Duvan sta molto molto bene. Non mi è piaciuto, per esempio, sempre in merito alla partita, la prestazione di Mele, e allargando il discorso anche in questo inizio di stagione, Mele senz'altro forse è uno dei più deludenti della Dea. E un'altra cosa che ho notato nell'ultima parte del secondo tempo, che poi è stato anche evidente in occasione del gol, è che la Dea in questo inizio di stagione sta sbagliando, secondo me, un po' troppi disimpegni, quando deve gestire la palla, quando comunque deve non ha situazioni, ecco, pericolose, forzate l'avversario. Vedo un po' troppi errori tecnici, un po' troppe disattenzioni, e in questa prima parte di stagione sta costando un po' troppo, secondo me, alla squadra in termini di risultati alla fine.
Verissimo, sono un po' tante, bisogna dire, queste uscite sbagliate, soprattutto quando appunto recupera palla bassa e poi deve superare la linea di pressione avversaria. Spesso ci sono degli errori tecnici abbastanza banali che poi danno il là, ovviamente, a occasioni pericolose degli avversari. Continuando ad allargare il discorso sull'Atalanta, in Champions sono 5 punti in 4 gare, che insomma non è un bottino straordinario, ma neanche un bottino malvagio, considerando che due di queste 4 gare sono state giocate, una all'Old Trafford e l'altra fuori casa contro Villarreal. Ora saranno fondamentali le prossime due gare, cioè quella con lo Young Boys fuori casa e poi l'ultima contro Villarreal a Bergamo, che quasi sicuramente sarà la gara decisiva per il passaggio del turno. In campionato invece la squadra di Gasperini ha 19 punti dopo 11 gare, a pari punti con la Roma al quarto posto. Mick, come giudichi te questo inizio di stagione della Dea? E poi hai freddo che c'hai quella sciarpa lì attorno al collo?
No, ma non, in realtà non ho nessuna sciarpa, è un normale maglione a collo alto, ma non ho nessuna sciarpa. Prima di rispondere alla tua domanda, volevo fare complimenti al Solskjaer, perché secondo me ha già centrato l'obiettivo stagionale, cioè Conte ha trovato un'altra panchina, e quindi secondo me lui, questo era il suo obiettivo, e ce l'ha fatta. Ha stritolato il Tottenham, così il Tottenham ha chiamato Conte e la sua panchina dello United è salva. Quindi penso che lui abbia centrato l'obiettivo che si era posto a inizio stagione. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, oggettivamente mi aspettavo, anche visto il calendario, qualche difficoltà in Champions, perché comunque Villarreal è una squadra da non sottovalutare, che forse in troppi almeno in Italia, hanno sottovalutato al momento del sorteggio dei gironi. Detto che comunque la qualificazione è ancora fattibile, come hai detto tu, probabilmente lo scontro diretto sarà lo spareggio per passare agli ottavi. Mi aspettavo qualcosa di più a livello di campionato, mi aspettavo una partenza migliore, non rallentata come invece l'Atalanta ci ha abituato a fare, nonostante ci avesse abituato appunto a partenze rallentate, aspettavo qualcosa di più. Comunque sia, è in una posizione buona, probabilmente non potrà ambire al bersaglio grosso, però bisogna sempre tenere conto che in questo momento il Napoli e il Milan stanno tenendo un ritmo straordinario, quasi perfetto, e quindi questo a volte penalizza anche il giudizio che abbiamo nei confronti delle altre squadre, ma sono il Napoli e il Milan che vanno lodate per il tipo di ritmo che stanno tenendo. L'Atalanta, ripeto, mi aspettavo qualche punto in più in campionato, però oggettivamente mi aspettavo che fosse un po' più in alto in classifica, però ripeto, forse quando la giudichiamo teniamo anche in considerazione il ritmo del campionato che stanno facendo le due squadre di vertice, che ripeto è un campionato fuori categoria secondo me in questo momento, cioè il ritmo che stanno tenendo.
Anch'io mi aspettavo qualcosa in più, come avevo detto nella preview, mi aspettavo che questa squadra potesse lottare per lo scudetto. Finora così non è stato, poi naturalmente vedremo, anche se i punti di distanza sono tanti. Chiaramente la squadra ha l'attenuante dei tanti infortuni, perché Muriel è stato fuori un mesetto, Pessina è fuori ormai da un po', Gosens è fuori da tanto, Atebur non c'è mai stato, Jim City è stato fuori una ventina di giorni, Toloi anch'esso era infortunato, Demiral è stato fuori una settimana circa, insomma ci sono stati una decina di giorni in cui la Deva ha pochissimi centrali, e infatti De Rona ha giocato lì per varie partite, tra l'altro facendo anche discretamente bene. Però ecco, al di là degli infortuni, qualcosina mi aspettavo in più, perché comunque penso che questa squadra abbia una buonissima rosa, anche abbastanza profonda, e quindi anche il fatto che a livello offensivo ci sia stato un calo rispetto agli anni passati, secondo me è evidente. Non c'è stata ancora nessuna partita in cui l'Atalanta ha strapazzato gli avversari come invece ci aveva abituato a fare negli anni scorsi. E a livello di expected goals, guardavo prima, in Serie A sta creando 1,49 XG escludendo i rigori, mentre l'anno scorso era sull'1,9, quindi c'è stato un calo abbastanza netto. Insomma, qualcosina in più mi aspettavo, poi chiaramente va sempre fatto il solito discorso, cioè che questa squadra storicamente tende ad uscire più nella seconda parte della stagione, però su questo ovviamente non c'è certezza.
Io sulle difficoltà della Dea a livello offensivo, per quello che ho visto finora, è una squadra secondo me che fatica un po' a entrare in ritmo, o comunque fatica a mantenere il ritmo nel corso dei 90 minuti. Per esempio, ci sono state situazioni in cui andava, diciamo, affollate, partite in cui ha giocato, o comunque fasi delle partite in cui ha giocato molto molto bene. Penso al primo tempo in casa con Sassuolo, penso al primo tempo fuori casa con la Samp, penso al secondo tempo, anche se era in svantaggio, quindi questo un po' ha influenzato l'andamento. Secondo tempo con la Fiorentina, ancora ben partita di stagione. Ci sono state queste partite, anche il big match contro l'Inter nella fase centrale dell'incontro. Ci sono invece state altre partite, soprattutto i pareggi in casa, secondo me, contro il Bologna, contro l'Udinese. Queste partite qua la Dea è stata un po' troppo fiacca, come dire, negli ultimi 30 metri, un po' troppa imprecisione, un po' di lentezza anche nel movimento, nel giro palla. E secondo me è venuto anche a mancare imprevedibilità, nel senso che, per esempio, l'assenza di Toloi, che abbiamo visto è fondamentale anche per creare linee di passaggio, perché lui parte, si inserisce centralmente, fa queste sovrapposizioni interne ed è fondamentale appunto per dare una soluzione in più. Questa è una cosa che con tutte le assenze abbiamo visto poco finora in questo inizio di stagione, anche per quanto riguarda la gestione dei possessi sulle fasce. Zappacosta sta facendo molto bene, però appunto Mele fin qui è stato secondo me molto deludente, considerando che ha avuto tanto spazio a disposizione dato l'infortunio del centrocampista tedesco. E anche Pezzella, per esempio, quando ha giocato si è visto che comunque è un giocatore almeno di due spanne a livello proprio tecnico inferiore a Gosens. Poi davanti Ilicic, senz'altro queste ultime 2 o 3 settimane è entrato in forma, sta facendo abbastanza bene, però ecco, servirebbe un salto di qualità, una crescita da parte di tutti. Io sono abbastanza tranquillo per quanto riguarda, secondo me, ancora prima dello scudetto, l'obiettivo minimo, credo, questa squadra, comunque l'obiettivo più realistico, cioè la qualificazione alla Champions League. Mi sembra che ad oggi l'Atalanta sia una squadra che può tranquillamente qualificarsi in Champions. Poi, come ha detto Mick, Napoli e Milan oggi stanno correndo, bisognerà vedere tra un mesetto, un mese e mezzo, se avranno ancora questa media punti molto molto alta, perché è difficile, ecco, fare pronostici dopo neanche un terzo della stagione. Però sì, come avete detto voi, mi aspettavo un po' di più dalla Dea, sinceramente.
Sono d'accordissimo sul discorso riguardo Zappacosta e Mele deludentissimo. Tra l'altro, se Zappacosta a destra è molto intraprendente, quindi non ha problemi a puntare l'uomo, nonostante non è che sia Hakimi, ecco, da quel punto di vista, però no, non si fa problemi a rischiare la giocata, ad andare sul fondo e grossare. Mele dall'altra parte invece è molto conservativo, quasi sempre quando riceve palla in fascia e può puntare l'avversario, preferisce giocare la palla dietro e quindi preferisce fare scelte conservative. E, insomma, ok, magari aspettarsi il giocatore visto all'Europeo era un po' troppo, però secondo me c'è stato anche un calo proprio rispetto alla seconda parte della scorsa stagione in cui il danese comunque aveva fatto delle buonissime prestazioni. Poi un giocatore che non abbiamo nominato, ma che sta facendo benissimo, secondo me è Palomino, che finora è stato il miglior difensore centrale di questa squadra. In questo stile di gioco così aggressivo, lui si esalta alla grande, ha giocato davvero tante grandi partite, tra cui anche quella di ieri e anche quella a Old Trafford qualche settimana fa. E invece chi sta avendo un po' di alti e bassi in quella zona del campo lì è Demiral, che chiaramente si è trovato a giocare in un sistema completamente diverso da quello in cui aveva giocato alla Juve, sia con Pirlo che con Sarri o al Sassuolo con De Zerbi. Però ecco, mi aspetto una crescita da parte del turco che vedo un po' in difficoltà, soprattutto quando deve inseguire l'avversario, cioè quando l'avversario attacca la profondità alle sue spalle, mentre vedo piuttosto bene quando invece lui deve uscire aggressivo, cioè quando l'avversario riceve palla addosso, riceve palla spalle alla porta, allora lo vedo molto meno in difficoltà. Comunque, vedremo un po' come andrà.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cambiamo argomento e passiamo a parlare di una squadra che sta deludendo ancora di più rispetto all'Atalanta, ovvero sia la Juventus, che in Serie A ha fatto 15 punti, gli stessi del Verona, del Bologna, dell'Empoli, meno della metà di quelli di Napoli e Milan. Mentre in Champions League ha passato matematicamente il turno ieri con la bella vittoria per 4-2 contro lo Zenit. Avevamo parlato della Juve circa una cinquantina di giorni fa con Jacopo Pazzolini. Diciamo che sul piano dei risultati in Serie A non è cambiato molto. Sul piano degli spunti, però, secondo me qualcosa da dire c'è.
Diciamo che rispetto a quando avevamo fatto l'ultima analisi sulla Juve, va detto che la squadra ha passato diverse partite senza Dybala e Morata. Abbiamo visto, se vogliamo, una Juve più simile alla prima versione di Allegri in certe cose, un po' per, diciamo, le contingenze. La Juve ha fatto partite per lo più difensive contro il Chelsea, per esempio, ma anche altre situazioni contro la Roma in campionato. È una squadra che a livello offensivo io vedo molto in difficoltà, o comunque in difficoltà rispetto a quello che dovrebbe essere, perché secondo me la rosa, la qualità della rosa è buona. Infatti a me fa ridere quando leggo gente che dice che la Juve è una rosa da Conference League, da Europa League, perché secondo me non è per niente vero. È una squadra che vedo in difficoltà a livello di possesso anche nelle cose più semplici, come dare una soluzione di passaggio al portatore. Cioè, quando ha giocato Locatelli o quando ha giocato Arthur, per esempio anche contro il Verona la settimana scorsa, tu vedi sempre delle distanze chilometriche tra i chi deve gestire la palla e magari le mezzale a supporto, perché le mezzale scappano tutte in avanti, magari si abbassa Dybala per aiutare a gestire il gioco, magari viene in conto Morata, anche se Morata quest'ultimo mese è stato molto deludente, secondo me, sta passando uno dei suoi soliti periodi grigi, diciamo, a livello anche di lucidità sottoporta. E quindi è sempre problematica questa cosa, perché la Juve magari fatica a gestire la palla, fatica a far progredire l'azione. Poi Danilo, adesso che la Juve sta usando questo sorta di 3-5-2 stabile, rispetto alla scorsa stagione, secondo me Danilo si sta inserendo molto di meno, fa meno sovrapposizioni, fa praticamente il difensore in tutte le fasi, rimane bloccato e sfrutta poco, sta sfruttando poco le sue qualità. Poi anche a livello di singoli ci sono stati dei cali, secondo me. Chiesa è calato a livello fisico, anche se va detto che ha giocato tante partite, per lo più fuori posizione. Anche Locatelli pure è calato, nonostante abbia fatto, secondo me, comunque bene interpretando, diciamo, il ruolo nella maniera in cui gli è stato chiesto. Poi certo questa squadra deve crescere, deve entrare in ritmo e deve migliorare. Ripeto, più a livello offensivo, secondo me, che a livello difensivo, dove per carità non sta facendo bene perché ha subito tanti gol, però comunque abbastanza bene fa la fase di difesa posizionale, secondo me.
Sì, c'era stato quel miglioramento nelle gare con Chelsea, Inter, Roma, Torino, insomma, quel filotto di gare lì in cui la Juve non aveva subito poco e insomma si vedeva che un miglioramento rispetto alle primissime c'era stato. Mick, cosa vuoi aggiungere sulla Juventus? O forse dovremmo dire Juventus, visto che le passano per la Juve spesso vedono questa enorme U con migliaia di passaggi tra i difensori centrali e gli esterni.
Le cose da dire sarebbero diverse, mi limito a qualche considerazione. I risultati a un certo punto hanno, secondo me, sviato l'attenzione dalla prestazione che poi nel lungo periodo determina le sorti di una squadra, perché il pareggio con l'Inter è avvenuto insomma, per quell'occasione in occasione del rigore. Con l'Inter che nel secondo tempo ha smesso di giocare e si è abbassata completamente, così come l'1-0 con il Chelsea, secondo me inganna un po' perché il Chelsea è venuto a giochicchiare, non ha fatto una partita di grande intensità, di grande dinamismo come è solito fare, tant'è vero che lo stesso Tuchel se n'è lamentato nel post partita e secondo me non era una scusante, ma era un'analisi oggettiva dei fatti. Quello che mi sembra in questo momento è che la squadra sia in un certo senso poco equilibrata, cioè quando la squadra riesce a concedere poco, comunque crea pochissimo, e quando invece è costretta ad attaccare perché magari si trova di fronte degli avversari che si difendono, comunque li costringe lei a difendere bassa, crea ma concede tantissimo. Questo è per esempio uno screen in una partita col Sassuolo, e col Sassuolo c'è stato. La Juve non meritava di perdere, aveva creato abbastanza, però ha concesso troppo per una squadra come per un confronto Juventus-Sassuolo. E il problema che qui si evidenzia è quello delle transizioni. Sono passati tre allenatori, ma anche con Allegri, che si pensava dovesse sistemare la fase difensiva, non è riuscito a sistemare. Una squadra che ancora in
Sì,
transizione fa fatica.
più
Inoltre.
che, scusa se ti interrompo, Mick, più che corse all'indietro, alla fine la Juve fa delle rincorse perché non riesce neanche a fare fallo sul primo pressing, fa tante rincorse all'indietro.
È vero, è vero. E poi l'ultima cosa che volevo dire è che se tu imposti la squadra in fase offensiva affidandoti, non dico quasi esclusivamente, ma moltissimo al talento individuale dei giocatori, devi trovare il modo di farli giocare tutti insieme. Non puoi tenere, cioè, Cuadrado, Dybala, Chiesa devono giocare insieme. Non puoi alternarli o tenerli in campo uno o due e un altro in panchina. Se la tua fase offensiva è demandata quasi esclusivamente o per la maggior parte al talento individuale dei singoli, i giocatori di maggior talento devi trovare il modo di metterli tutti insieme. Questa è una squadra, poi tornavo a quello che diceva Charlie, mi faceva sorridere anche a me, perché certo quando si pesano le squadre si può stare a discutere all'infinito, perché non è un dato spesso molto oggettivo, però se si può discutere, diciamo così, il livello della rosa della Juve con quella del Napoli, di certo la rosa della Juve è superiore a quella del Milan, eppure non produce gli stessi risultati. Quindi c'è qualcosa che manca. E quando la squadra ha giocato, lascia stare ieri con lo Zenit, che non era un avversario di primo livello, anche se ringrazio lo Zenit per avermi fatto risentire dopo credo 30 anni in una televisione italiana il nome di Igor Simutenkov, che era il vice allenatore nonché ex attaccante della Reggiana, fra le altre. Però detto questo, il primo tempo col Milan, si è visto che la Juve è in grado di fare un certo tipo di partite, e quando fa quel tipo di partite è in grado di dominare l'avversario. Quindi la rosa non è così scarsa come alcuni ce la vogliono dipingere. Ecco, si parla di una rosa che alla vigilia era data da tutti fra le favorite del campionato, e poi, come ha detto Charlie, oggi mi giro e leggo dei commenti anche sui media mainstream, dove questa rosa viene quasi paragonata a quella del Venezia. Mi sembra un po' eccessivo.
Sì, ma poi un'altra cosa, cioè, che io noto, per esempio, cioè, se la Juve fa filotto, vinceva filotto, non può essere solo merito di Allegri. Allora, quando la squadra perde, è colpa dei giocatori, che i giocatori non sono all'altezza. Cioè, secondo me ci vuole anche equilibrio in questo discorso qua. Cioè, se i risultati non arrivano, io vedo colpe, cioè, le colpe, diciamo, sono di tutti, le responsabilità sono di tutti. Cioè, secondo me è sbagliato dire che quando Allegri vince col Chelsea non prendendo gol è tutto merito di Allegri, cioè, sicuramente fa un capolavoro, però non è tutto merito di Allegri. E invece quando magari la squadra perde col Verona, allora lì è colpa dei Rabiot, dei Bentancur, che ripeto, avranno i loro limiti, però non puoi dare solo la colpa a loro e non guardare anche magari le scelte dell'allenatore, perché è lui che deve farli rendere al meglio.
Io credo che per la fase di possesso ci sia un giocatore che sia più importante di tutti ed è Dybala, perché quando non c'è Dybala abbiamo visto ancora di più questo possesso palla U e con pochissimi giocatori a muoversi tra le linee. Quando invece l'Argentina è a disposizione si vede una Juve che secondo me gioca meglio e ha un uomo che sa smarcarsi bene tra le linee e che poi ovviamente dà la qualità che dà. Quando appunto non c'era Dybala, invece abbiamo visto più difficoltà e abbiamo visto anche una Juve con Chiesa a volte fare la seconda punta. Io volevo chiedervi come l'avete visto in quella posizione, come lo valutate?
Guarda, questo è un dibattito su Chiesa che c'è da quando lui ha esordito in Serie A, perché anche a Firenze si discuteva della stessa cosa. Non sappiamo se lui potrà evolversi e diventare come il padre, che era una seconda punta che vedeva benissimo la porta. E c'è da dire che in questo senso ha fatto un netto miglioramento da quando era a Firenze, dove comunque era praticamente l'elemento sul quale poggiava tutta la squadra. E si prendeva anche delle responsabilità eccessive perché aveva una selezione di tiri non corretta, piuttosto deficitaria, a quando invece è migliorato molto quando è arrivato alla Juventus. Io credo che il problema non sia tanto la questione di farlo giocare seconda punta esterno, ma di metterlo fronte alla porta. Cioè, anche nel caso in cui lui venga collocato come seconda punta, deve comunque deve imparare ad agire fronte alla porta e deve essere messo in moto fronte alla porta, perché anche in quel caso con campo corto può essere letale. Però credo che, appunto, che il problema sia soprattutto questo, non tanto la posizione in campo quanto o le zone che va a toccare, quanto il fatto che deve essere armato per il tiro fronte alla porta, cioè deve essere servito fronte alla porta.
Io sinceramente non credo che Chiesa renda al meglio come seconda punta. Cioè, secondo me è un giocatore che ha bisogno di spazio, ha bisogno di una certa, come direbbero nel basket, separazione dall'avversario. Cioè, deve avere un certo margine di spazio per poter attaccare con la palla. Però lo può interpretare in determinate circostanze la seconda punta. Magari se devi fare una partita più di contropiedi, ci sta che lasci un giocatore veloce ed attivo come Chiesa davanti. Però sono d'accordissimo con quello che dice Mick. Se tu vuoi usare Chiesa come seconda punta, devi metterlo in condizione di giocare fronte alla porta. E io in queste ultime giornate, in cui ha giocato soprattutto con Ken, visto che anche Morata era fuori, il fatto che Ken non sia bravo a lavorare per la squadra quanto Morata, cioè nei movimenti in conto, nel far salire la squadra, questa cosa qui, secondo me, ha anche costretto Chiesa a fare un lavoro che non è nelle sue corde, diciamo, venire incontro, far salire la squadra, insomma, fare una serie di movimenti e riceve una serie di situazioni dove viene penalizzato perché non può puntare l'avversario, e e non può girarsi velocemente. Vedremo comunque nelle prossime settimane. Io lo vedrei meglio sugli esterni. Secondo me, tornando anche al discorso che faceva Mick dell'alternare, una delle poche cose che funzionava nella seconda parte della Juve dello scorso anno era avere Chiesa e Cuadrado come riferimenti in ampiezza. Quest'anno quasi mai stiamo vedendo Chiesa e Cuadrado giocare contemporaneamente sulle fasce. Di solito Allegri fa in pieno stile equilibrio, mette un esterno puro magari sulla destra, invece a sinistra mette un Rabiot, un McKennie o anche un Bernardeschi, che è un giocatore che può giocarli anche se non è proprio ovviamente il suo ruolo. Ed è un peccato secondo me. Cioè, l'unica volta che ricordo, per esempio, che Chiesa e Cuadrado hanno giocato titolare è stato tipo con la Samp, dove lui metteva Chiesa a fare l'esterno stretto a destra e Cuadrado a fare il terzino a destra. Questa cosa, secondo me, è un po' strana, perché sono due giocatori bravi in uno contro uno, sono i due migliori giocatori che hai in ampiezza, falli giocare in ampiezza. Per cui vediamo, questa è una soluzione che può essere: se tu hai Chiesa e Cuadrado come riferimenti sulle fasce, hai Dybala appunto in zona centrale, questi tre su quest'asse diciamo orizzontale qua puoi creare qualcosa di buono, secondo me.
Assolutamente, non c'è alcun dubbio al riguardo. Insomma, sono i tre giocatori di maggior talento, i tre giocatori offensivi di maggior talento e secondo me devono giocare il più possibile assieme con Cuadrado a destra, Dybala al centro, Chiesa a sinistra e poi una punta là davanti a ricevere i passaggi di questi tre, i cross dai lati, soprattutto di Cuadrado e poi eventualmente i filtranti o comunque i passaggi dal centro di Dybala e di Chiesa quando eventualmente rientra. E io credo che sia abbastanza grave che Allegri li abbia fatti giocare tutti e quattro assieme soltanto una volta, se non sbaglio, e comunque non con la disposizione a cui accennavo poco fa. E inoltre penso che Allegri abbia fatto un po' troppo turnover finora. Chiaramente è giusto che lo faccia perché si giocano i 3 giorni, ci sono stati un po' di infortuni, però credo che l'abbia fatto un po' troppo e soprattutto mi riferisco alla gara con l'Inter in cui la Juve ha iniziato con una formazione che sinceramente a livello offensivo aveva un po' troppo poca qualità e infatti poi si è visto. Cambiamo tema e passiamo a parlare della squadra che la Juventus affronterà nella prossima giornata di Serie A, ovvero sia la Fiorentina che dopo 11 giornate ha 18 punti, con un lavoro straordinario fin qui di Vincenzo Italiano, che è tanto bravo ad allenare quanto incapace a vestirsi, perché abbiamo visto degli outfit francamente imbarazzanti, come questo qua con pantaloni della tuta e la camicia sopra, che io francamente non trovo inguardabile. Al di là di questo, Mick, ti chiedo quali sono i principi di gioco di questa Fiorentina?
Ma intanto volevo ribadire quello che hai detto tu, Gab, c'è lo straordinario lavoro che ha fatto questo allenatore con una squadra che si è rinforzata, secondo me, con gli acquisti di Odriozola, Gonzalez soprattutto e Torreira, che però al di là del rendimento di questi tre, si è visto che questa era una squadra da 3 anni, era la squadra di Italiano, solo che è stata poi affidata ad allenatori che avevano principi di gioco diversi. Un lavoro straordinario che, secondo me, non, a meno di clamorosi crolli, non dovrà essere giudicato negativamente, e poi ne parleremo dopo, qualora la posizione di classifica finale sarà diversa da quella che ora, in questo momento, si aspettano alcuni tifosi. Per quanto riguarda i principi di gioco, questa è la Fiorentina di oggi è un upgrade dello Spezia. È una squadra che è imposta da dietro. Si è parlato molto della questione del regista, di chi dovesse essere il regista, di Torreira, di Pulgar. Ogni tanto è stato riproposto Amrabat. Ma gli elementi principali nei flussi di gioco della squadra sono i due centrali, perché la palla passa soprattutto da loro due, e sono soprattutto loro due che veicolano il gioco, servendo poi le due catene laterali. Spesso anche con la classica giocata che vedevamo anche l'anno scorso con lo Spezia, che uno dei due centrali cambia il gioco sulla catena opposta, quindi il centrale di sinistra cerca la catena destra o il centrale di destra cerca la catena sinistra. È una squadra che poi risale il campo, ripeto, attraverso queste catene laterali che sono, come già nello Spezia, estremamente mobili. A volte vediamo, come in questa slide, il mediano più basso, e vediamo magari il terzino addirittura dentro il campo in alcuni momenti, oppure il, dentro in campo l'esterno, quindi sono molto mobili. E è cambiato anche il tipo di lavoro che è stato richiesto a Vlahovic. Vlahovic non è più solo il terminale ultimo della manovra, ma è un giocatore che viene a giocare spalle alla porta, che deve unire le due catene di destra e di sinistra, deve fare il quarto uomo in appoggio alle due catene laterali, deve fare un lavoro di raccordo maggiore rispetto a quello che faceva l'anno scorso. Magari viene servito meno fronte alla porta, però fa un lavoro importante ed è migliorato molto, soprattutto a livello di protezione della palla nei duelli individuali. Insomma, il duello che c'è stato con Palomino è stato molto bello e significativo nella partita dell'Atalanta da questo punto di vista. Per quanto riguarda i risultati, ripeto, è una squadra che, se si toglie il picco della vittoria con l'Atalanta e il low, la parte del basso, il down della sconfitta con il Venezia, è una squadra che fa quello che deve fare in questo momento, cioè fa fatica a fare punti con le grandi, anche se le mette in difficoltà, mentre vince agevolmente le partite con squadre di livello inferiore, cosa che negli altri anni non faceva con la stessa rosa. Quindi questo va dato merito all'allenatore. Poi su alcuni punti che gli vengono contestati, secondo me basta vedere comunque il gioco, come si esprime la squadra e i punti che ha ottenuto in classifica, e direi che tutte le altre polemiche dovrebbero essere messe a tacere.
Sì, la Fiorentina è una delle squadre più piacevoli da vedere giocare, una delle meglio organizzate, anche in fase di non possesso, in cui hanno questo pressing alto molto funzionale. Nel primo tempo contro l'Inter la squadra di Inzaghi ha sofferto tantissimo, per fare un esempio. E c'è un dato però che secondo me è molto interessante, che sottolinea un po' forse il principale difetto di questa squadra, cioè che sì, hanno tanta magari superiorità territoriale, fanno una buona dose di possesso palla, spesso sono nella tre quarti avversaria, però sono soltanto dodicesimi per expected goals creati in media partita escludendo i rigori, mentre sono quinti per indice di pericolosità offensiva di Six, cioè riescono appunto ad avere una certa superiorità territoriale anche abbastanza netta, fanno diversi cross o passaggi in area o insomma ottime pre-tiro, diciamo, ottime cose pre-tiro, però poi non riescono con una certa costanza a creare grosse occasioni da gol. E infatti anche Vlahovic, che si è segnato 8 reti, soltanto 4 le ha segnate su azione, di cui 2 nell'ultima gara. Insomma, da questo punto di vista, secondo me, va fatto un miglioramento, e alcune volte, in alcune ripartenze, io ho visto un po' magari le ali troppo distanti dall'attaccante serbo, che finché magari sei in parità numerica o addirittura in superiorità numerica non c'è nessun problema, però se in queste ripartenze sei in inferiorità numerica con le ali così distanti dal numero 9, poi diventa difficile ripartire e arrivare al tiro nell'area avversaria. A proposito delle ali, c'è un Caglion che secondo me non sta dando praticamente nulla a livello offensivo, infatti fa appena 0,47 tiri in media di 90 minuti, che è praticamente nulla. Probabilmente se giocasse uno di noi tre al suo posto tirerebbe di più, e anche a livello di centrocampisti, delle mezze ali, Bonaventura sta facendo una grandissima stagione ed è molto importante per la squadra, perché a volte si abbassa al fianco del mediano per fare da facilitatore, a volte riceve nel mezzo spazio, a volte serve Vlahovic spalle alla porta, a volte si muove bene con la catena laterale destra, però le altre mezzali stanno un po' mancando. E se da Duncan a livello offensivo non puoi chiedere molto, e se Malè ha giocato fin qui poco, secondo me da Castrovilli poi ci si può aspettare di più, e penso che sia lui il singolo da cui ci si può aspettare maggiori miglioramenti nelle prossime gare. E a proposito, vi faccio un quiz a sorpresa, cioè finora Castrovilli ha giocato 297 minuti in Serie A. Quanti tiri ha fatto in totale, ripeto, in totale, in questi 297 minuti?
In totale?
Sì.
Ma non lo so, cioè non il totale, proprio. Ma 10?
Ma 4, 5.
1.
Davvero?
Sì.
Comunque no. Vediamo ora come è tornato, insomma, dall'infortunio, dalla botta che aveva subito contro il palo della porta, sicuramente bisognerà trovare anche la collocazione ideale per lui, perché comunque nel 4-3 di italiano non c'è un trequartista di partenza, quindi vedremo se lo impiegherà da mezzala o da esterno.
Sempre sui singoli della Fiorentina, secondo me è giusto anche accennare al lavoro dei terzini, perché Biraghi sta giocando una buona stagione, è fondamentale per l'uscita a palla, credo sia uno dei giocatori nelle prime 10 posizioni per passaggi progressivi e distanza progressiva in campionato, quindi è uno che viene molto cercato a iniziazione dai compagni. Anche Odriozola si è inserito bene a livello tecnico, a livello di smarcamenti. Si è visto che poteva dare qualcosa in più rispetto a Venuti, che comunque tutto sommato non ha fatto malissimo, male secondo me, diciamo un lavoro discreto in quella posizione. E la squadra, come avete detto voi, deve crescere a livello offensivo. A me un po' dispiace ecco, per Vlahovic, che sì, ok, sta migliorando, sta facendo bene, spalla alla porta, soprattutto nei controlli, perché era una cosa che magari l'anno scorso era un po' un gatto di Schrödinger da questo punto di vista, cioè quando riceveva spalla a porta non sapevi mai cosa aspettarti, magari faceva un ottimo primo controllo, andava in porta, oppure magari sbagliava il primo controllo e regalava palla all'avversario, magari faceva anche bene il primo controllo, ma poi si allungava la palla, insomma era sempre molto imprevedibile da questo punto di vista. Quest'anno mi sembra migliorato nella gestione della palla, è molto ricercato in queste situazioni, credo forse Arnautovic nel Bologna è quello che più riceve di lui, spalla alla porta, però sì, mi sta dispiacendo un po' che lui, ecco, vengono a mancare quelle situazioni dove lui può attaccare la profondità, può sfruttare la sua velocità, affrontare la porta. La profondità senz'altro la sta dando Nico Gonzalez, che secondo me si è ambientato abbastanza bene in Serie A finora, però appunto vorrei vedere un po' più servizio sulla profondità per Vlahovic, secondo me, e poi anche la crescita di questa squadra, come avete detto voi, passa dalla crescita soprattutto della mezzala sinistra, visto che Bonaventura in questo momento secondo me non gli si può chiedere molto in più, cioè sta già facendo anche tanto, sta già rendendo anche molto, visto che comunque è un contesto molto molto dispendioso a livello fisico, a livello atletico.
Penso che un possibile miglioramento in fase di possesso della squadra, che vada anche a migliorare i dati di cui parlava Gab, potrebbe essere potenzialmente, quando staranno bene al 100% entrambi, dall'accoppiare Pulgar e Torreira, cioè da utilizzare Pulgar davanti alla difesa e Torreira come mezzala di possesso. Magari un centrocampo di questo tipo potrebbe aiutare la squadra a riciclare meglio il possesso e a gestire meglio le fasi di possesso nella tre quarti avversaria, soprattutto con squadre che si chiudono.
Su Biraghi volevo dire che è fondamentale anche, o meglio, fondamentale forse un po' esagerato, però importante anche per la rifinitura, visto che è il primo giocatore della Fiorentina per numero di tiri assistiti in media ogni 90 minuti. Ovviamente parte di questi tiri vengono assistiti o da corner o da punizione in diretta, però alcuni sono anche assistiti su azione. In chiusura volevo chiedervi, secondo voi quale può essere l'ambizione realistica per questa squadra?
Direi cioè, prevedendo dei cali comunque realisticamente un nono posto, ottavo nono posto può essere secondo me un piazzamento di tutto rispetto per questa squadra, sicuramente dopo anni bui in cui ha pericolosamente flirtato con la retrocessione, piazzarsi tra l'ottava, nona, decima posizione secondo me sarebbe già un segnale di progresso, ecco.
Ma guarda, io direi il lato sinistro della classifica, perché non vorrei che la squadra, poi sempre bisogna vedere come si arriva a un determinato risultato, perché magari tu arrivi a una posizione di classifica di rincorsa, oppure perché sei crollato nell'ultimo mese, quindi il giudizio cambia. Però credo che questa squadra oggettivamente sulla carta non sia superiore al Torino. E non siano inferiori alla Fiorentina nemmeno il Sassuolo e la Sampdoria, anche se è partita malissimo come rosa. Quindi spero per loro, per la Sampdoria, che possa recuperare. Bisognerà vedere anche quanto reggerà il Verona, se dovesse reggere così. Quindi non vorrei che un arrivare decimo o undicesimo, che comunque sarebbe un netto miglioramento anche solo per quanto proposto sul campo rispetto alle ultime due stagioni, venisse giudicato negativamente, perché questa è praticamente la stessa squadra, come ha detto Charlie, e si è salvata a malapena nelle ultime due stagioni. Quindi un eventuale piazzamento nella parte sinistra, il Bologna anche c'è da considerare, un eventuale piazzamento nella parte sinistra del campionato, della classifica, secondo me non andrebbe giudicato negativamente. Poi se fosse l'ottavo posto, tanto meglio, però io credo che anche un decimo posto non sarebbe da disprezzare.
come Charlie, credo che sia o l'ottava o la nona squadra del campionato. Diciamo che il Sassuolo, che l'anno scorso è arrivato ottavo, ha avuto un calo finora di rendimento, anche se comunque è lì, ecco, non ha 6 punti, ecco, ne ha 14, quindi è lì abbastanza vicino. Appunto, credo che sia la Fiorentina abbia una rosa più o meno sul livello di quella del Sassuolo, forse qualcosina in meno, considerando che il Sassuolo ha giocatori un po' più affermati, viste le grandi stagioni che hanno fatto Boga, Berardi e compagnia quando c'era De Zerbi. Chiaramente, parlare invece di un posto tra le prime sette forse è un po' tanto, ecco, perché diciamo che per arrivare settima o sesta, innanzitutto serve che una delle sette sorelle o sette sorellastre abbia un grosso calo. E poi serve ovviamente dall'altro lato che la Fiorentina tenga una media punti di un certo tipo, cosa che finora ha fatto, però bisognerà vedere se riuscirà a mantenerla da qui in avanti. Però sicuramente finora è stata, ripeto, una delle squadre più interessanti di questo campionato, e la seguiremo ovviamente con grossa curiosità. Cambiamo tema e passiamo all'ultimo argomento di questa puntata, ovvero sia ciò che sta succedendo al Tottenham, con prima l'esonero di Nuno Espirito Santo, arrivato, come diceva prima Mick, dopo il 3-0 contro Manchester United, col Tottenham che aveva 15 punti in classifica, che però secondo me non rendono bene l'idea della povertà di questa squadra, perché considerando tutto il talento che il portoghese aveva a disposizione, il Tottenham creava pochissimo e segnava pochissimo, e dall'altro lato poi invece magari non concedeva tantissimo, però concedeva più di quanto creasse, e questo insomma per una squadra con quella rosa lì era abbastanza grave. Tra l'altro, il portoghese durante questo inizio di stagione ha fatto anche delle scelte assurde, perché mi ricordo in una partita che in largo a sinistra con Son prima punta, e poi nell'ultima gara contro lo United, quella appunto fatale, il centrocampo con Skip e Højbjerg, che era molto, molto, molto piatto.
Sì, non ha fatto bene il Tottenham. Probabilmente non era neanche l'uomo giusto, secondo me, per questa squadra, perché sappiamo un po' le vicissitudini che hanno riguardato la panchina degli Spurs. Lui non era chiaramente la prima scelta, forse non era neanche la seconda, terza, quarta, perché a un certo punto sembrava dovesse arrivare proprio Conte inizialmente, poi erano saltate le trattative. Poi si era parlato di Fonseca, poi c'era stato Gattuso che è saltato all'ultimo. Il Tottenham ha passato un mesetto abbondante senza allenatore, poi hanno preso lui che era disponibile, che si era liberato dai Wolves in estate e hanno scelto di affidargli questo progetto. Io avevo delle perplessità sinceramente perché per come avevano parlato, come avevano descritto Livi e Paratici questo cambio di guida tecnica, sembrava che loro volessero o si aspettassero da Spirito Santo un calcio molto propositivo, sicuramente più positivo delle cose inquietanti che abbiamo visto negli ultimi mesi di Mourinho. Però secondo me era un po' eccessivo aspettarsi questo tipo di proposta, perché comunque Spirito Santo è un allenatore che ai Wolves ha fatto bene in Premier giocando un certo tipo di calcio, giocando un calcio per lo più difensivo, un calcio basato soprattutto sui contropiedi, sull'attacco in campo lungo. Ed è una cosa che sinceramente non poteva replicare perché comunque la rosa del Tottenham è di qualità superiore, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Credo che anche lui comunque abbia delle colpe a livello di scelte perché l'ho visto tante volte, ha messo Højbjerg e Skip che è un centrocampo molto ridondante, soprattutto in un centrocampo a tre. E se tu giochi con quei due lì c'è molta responsabilità, molto peso sul terzo. Il terzo era un Ndombele che sì, è ok, è creativo, però magari non è un super rifinitore, è più un giocatore da third pass, no? Che da assist, che da passaggio chiave vero, vero e proprio. E poi senz'altro anche il fatto che Kane sia partito molto molto piano non ha aiutato questa squadra, visto che lui era stato il principale rifinitore, oltre che finalizzatore, degli Spurs l'anno scorso. E ora vedremo con Conte. Io sono molto molto curioso perché secondo me è una squadra che ha diversi singoli che possono far bene con il suo tipo di calcio. Sicuramente la coppia Son Kane, ma anche Højbjerg. Højbjerg è un giocatore che secondo me difficilmente toglierà dal campo. E sono anche curioso per quanto riguarda Romero in difesa, in un eventuale centrocampo a tre. La rosa è buona, non per piazzamenti altissimi, però considerando anche le difficoltà dell'United, magari con un po' di fortuna e un buon andazzo potrebbe, ecco, rientrare in lotta e magari prendere il quarto posto, perché credo più del quarto posto sia impossibile aspettarsi in questo momento, visto
Vabbè,
anche solo il ritmo delle tre.
quelle tre là.
Corrono.
Sì, poi sono curioso di vedere Conte perché, insomma, nelle sue ultime esperienze l'abbiamo sempre visto partire dall'estate, mentre ora non avrà il ritiro a disposizione e quindi avrà meno tempo per lavorare, meno tempo per instillare il suo stile di gioco nella testa e nelle gambe dei giocatori. Sono anche un po' stupito che abbia accettato questa panchina, considerando che quest'estate, a quanto si dice, l'aveva rifiutata. Lui ha detto che all'epoca aveva scelto di non andare perché voleva staccare un paio di mesi, però ecco, il fatto che abbia cambiato idea e che ora l'abbia presa con meno tempo meno tempo per lavorare, meno tempo per instillare appunto il suo stile di gioco nella squadra è curioso, così come è curioso che abbia accettato questo incarico quando magari avesse aspettato un pochino di più avrebbe trovato la panchina dello United libera. Detto questo, il Tottenham fa un colpaccio perché secondo me prende uno dei migliori allenatori al mondo. Sono anche io curioso di vedere come si comporteranno Kane e Son là davanti. Vedremo se giocherà col 3-5-2 o se magari proporrà un 3-4-2-1 in stile Chelsea, in stile suo Chelsea, quando c'erano Hazard a sinistra e uno tra Willian e Pedro sul centrodestra. E sono curioso di vedere se riuscirà a rendere questa squadra ancora più solida. E poi sono curioso anche di vedere come si comporteranno gli esterni in tutta fascia, perché secondo me sia Reguilón che Emerson sono due giocatori molto molto adatti per Conte. Io direi che per oggi è tutto, quindi possiamo chiudere qua. Saluto Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao e alla prossima.
E ciao sono Acqua, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.